Legnano in storia. I podcast indipendenti. Struttura simile è una piccola storia di un inglese che fa intuire il titolo. E si presenta come una vera e propria audiorivista popolare, con approfondimenti e recensioni motivati da eventi contingenti. A volte il podcaster storico dilettante si limita a raccogliere fonti audio o video su un argomento storico, o a metterle in rete con o senza introduzione o commento. Di questi archivi audio e video, estremamente utili anche allo storico di mestiere, ne esistono diversi. Alcuni meritano una menzione e sono una collezione di video, audio, testi e immagini curate da un giovane afroamericano che ha come filo conduttore la teoria del popolo nero. Vi troviamo i discorsi di Martin Luther King, di Malcolm X, insieme alle canzoni di Nat King Cole o a un prezioso documentario del 1926 sul continente africano. L'insieme, anche seppur disomogeneo, costituisce tuttavia un discreto repertorio di risorse. Una medesima funzione ha un altro podcast che è dedicato ai grandi pensatori, statisti o altri oratori che ci hanno onorato nel passato con le loro parole. Ovviamente è tarato sulla lingua inglese e quindi sostanzialmente limitato agli oratori britannici e americani, e questo podcast ha il pregio di consentire un rapido recupero di fonti orali primarie di indubbia importanza. Tornando alle qualifiche dei podcaster, quelli storici, una parte, per ora minoritaria, vede in azione docenti delle scuole o delle università. Ovviamente i numeri cambiano se nei repertori, invece che la categoria storia, si va a consultare la voce istruzione, dove i podcast prodotti da insegnanti di ogni ordine e grado abbondano. Per esigenze di chiarezza, ho però inserito nella successiva categoria dei podcast didattici, tutti quelli prodotti che non solo vengono registrati da un docente, ma che corrispondono anche alle lezioni effettivamente tenute in aula o ufficialmente distribuite dalle accademie o dagli istituti nei quali i docenti lavorano. Un esempio, spero, chiarificatore, riguarda chi scrive. Da ormai 2 anni registro e metto in rete gratuitamente tutte le storie che leggo. Per i casi professionali, gli studenti iscritti possono unire all'ascolto anche la consultazione di materiali didattici vari, cioè di slide, testi, immagini, mentre i non iscritti possono seguire in differita un intero corso di storia medievale. Questi prodotti rientrano a pieno titolo nella categoria quella successiva, cioè quella didattica. L'esperienza positiva a livello didattico ha spinto però a tentare anche la strada del podcasting indipendente, espressamente pensato per il grande pubblico. Un ciclo di interventi riguardanti personaggi ed eventi del passato letti in maniera critica e attraverso visioni storiografiche divergenti, al fine di far percepire da un lato l'importanza della conoscenza storica e dall'altra i rischi che derivano dall'accettazione acritica di una sola lettura del passato. Da questi presupposti è nato Historycast, il primo podcast italiano di storia, che trasmette più o meno ogni 2 mesi puntate dalla durata di 30 minuti ciascuna e e che vanta un'audience di tutto rispetto, con una media di 12.000 scarichi a puntata. In Italia merita certamente più di una menzione Alberto Pian, che oltre al già citato Storia della Rivoluzione, gestisce diversi podcast a carattere didattico, di cui uno incentrato sulla storia e formato dalle video lezioni degli universitari. Ugualmente da menzionare c'è l'impegno di Maria Letizia Mangiavini e Marcello Bettoni, che è del Liceo Classico di Lodi, che attualmente tengono quattro podcast, di cui uno dedicato alla storia greca. Spesso è relativamente facile capire, al semplice ascolto dei podcast, quando l'autore è un insegnante, e i contributi infatti tendono ad avere un carattere meramente informatico, un audio povero di effetti speciali, quindi senza colonna sonora o inserti, e contenuti esposti con oratoria formale. Ne consegue che non è sempre possibile né è utile operare una distinzione netta tra i podcast indipendenti e podcast didattici. Cambia infatti l'editore del podcast, ma non l'autore nei contenuti. In fin dei conti, se ci mettiamo dal punto di vista dell'utente, ha poco senso distinguere tra un prodotto derivato da una lezione scolastica o universitaria e un podcast pensato per il grande pubblico, ma fabbricato da un docente di storia. In entrambi i casi si offre infatti all'ascoltatore la possibilità di costruirsi in autonomia un percorso di formazione permanente in storia. Che dal divulgativo passa all'impegnato o viceversa. Tale percorso appare agevolato dalla forma podcast, in quanto tale medium consente, anzi prevede, una fruizione asincrona che il lettore portatile porta a collocare nei periodi morti della giornata, come gli spostamenti casa-lavoro o nel tempo libero. Rimane ovviamente il problema, sempre rilevante quando si va a ragionare sui contenuti della rete, e quella di valutare la qualità e l'autorevolezza dei podcast indipendenti. Operazione che sappiamo essere indispensabile, ma che è talvolta disattesa dall'utente, sovente privo degli strumenti conoscitivi necessari alla valutazione critica del prodotto. Certo che la dimensione che sta ormai acquisendo buona parte della rete e che, come dirò in seguito, riguarda anche i podcast, tende a delegare il controllo dell'insieme del pubblico. iTunes Store, ad esempio, consente a tutti gli ascoltatori di dare voto e giudizio al singolo prodotto. Queste mini recensioni, talvolta entusiastiche, talvolta impietose, possono aiutare non poco l'ascoltatore inesperto ad orientarsi al fine di capire qualità e scopi del podcast. Allo stesso modo appare utile il servizio, sempre offerto, di mostrare a quali altri prodotti sono affezionati gli abbonati di un determinato podcast, avendo individuato qualcosa di utile ben fatto. Seguire le scelte fatte da altri porta alla scoperta successiva di nuovi prodotti e alla autonoma costruzione di un proprio palinsesto. Il criterio, tuttavia, di guardare bene alle qualifiche dell'autore e dell'ente che ospita o patrocina o distribuisce il podcast resta il migliore consigliabile. Proprio per questo motivo, le due tipologie successive sono definite dalla qualità degli enti produttori e distributori dei podcast storici. Prima di passare ad esaminarle, c'è da spendere qualche parola anche sulla dimensione commerciale e economica dei podcast indipendenti. Come è facile intuire, la gratuità dei prodotti costituisce a un tempo il pregio e il difetto del podcast. Ovviamente non solo di quelli dedicati alla storia. La gratuità facilita la diffusione dell'informazione, ma non frutta all'autore nessun utile immediato. Questo alla lunga tende a operare una forte selezione dei prodotti che non sempre è relativa alla qualità. Per un'esperienza diretta posso dire che confezionare 30 minuti di un buon contributo audio comporta diverse ore di lavoro, a cui si devono aggiungere i tempi necessari alla preparazione dei contenuti e alla redazione della scaletta o del testo. Lo sforzo ingente e continuo, privo di riscontri economici, tende a non reggere alla distanza. Il podcast indipendente spesso muore non per assenza di pubblico, ma per il venir meno delle forze interne e della motivazione. Ovviare al problema, alcuni podcaster hanno messo in opera diversi accorgimenti che hanno tuttavia in comune una spiccata tendenza verso il web 2.0. In sostanza, hanno aperto spazi e applicazioni che permettono un buon livello di interazione con gli utenti. In questo modo favoriscono la creazione di piccole comunità che interagiscono in rete, discutendo su temi e interessi specifici che si intrecciano fra loro, allargando così in maniera progressiva il bacino dell'utenza. Quasi tutti i podcast hanno un proprio sito web di riferimento e nella maggior parte dei casi questo sito è un blog, ossia un ipertesto, che consente una forte interazione con i lettori e ascoltatori. Il blog, permettendo commenti e discussioni, crea comunità e quindi senso di appartenenza. Una volta costruita la comunità, il podcaster può provare a far leva sul senso di gratitudine degli utenti, chiedendo loro libere donazioni di sostegno, oppure può optare per l'apertura di un vero e proprio negozio virtuale, con vendita della raccolta delle puntate già trasmesse o di veri e propri gadget. Altra soluzione, riscontrata in un podcast messicano, è quella di scommettere sulla capacità comunicativa e sull'interesse del pubblico per i temi storici, per offrire le proprie prestazioni professionali poi sul mercato. Un autore, laureato in storia, in una università del Messico, è diventato in seguito conduttore di spazi radiofonici. Utilizza infatti il sito del suo podcast anche per offrire servizi professionistici, narrazioni di testi dal vivo, guida turistica culturale, ricerche storiche, sviluppo di progetti, organizzazione di eventi e conferenze. L'opzione invece di inserire spot pubblicitari negli audio è però largamente scartata, perché è avvertita da autori e ascoltatori come fortemente negativa. È facile prevedere che in futuro sopravviveranno solamente i podcast che valorizzeranno la qualità del prodotto con una buona strategia imprenditoriale o sviluppate in autonomia, oppure recuperata tramite agenti esterni.